al Cantico dei Cantici, ma siccome il discorso è un pochino complesso e quindi abbastanza lungo, ho ripiegato su qualcosa di molto più breve, il libro di Isaia. Prima di fare il discorso su questo libro, volevo aprire con una parola di preghiera. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dà di essere qui anche stasera a predicare la tua parola. Signore, io ti prego di guidare le mie labbra, Signore, perché io non voglio confondere la semplicità della tua parola. La tua parola è di una semplicità estrema che chiunque può comprendere, Signore, senza nessuna difficoltà, e non ha bisogno di essere interpretata, Signore. Quindi aiutami a non confonderla con delle sciocche parole. Ti prego di benedire questo culto, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, io ho intitolato questo messaggio Uno dei più. Uno dei più perché è una frase che dovremmo usare molte volte quando parliamo del libro di Isaia. Il libro di Isaia è uno dei più lunghi di tutta la Bibbia. Si discute se sia più lungo Isaia o Geremia, dipende cosa conti, se conti le parole, se conti i versetti, se conti... Comunque è uno dei più lunghi sicuramente. È uno dei più completi in quanto ad argomenti. Se lo leggiamo senza la pretesa di voler interpretare niente, è uno dei più chiari. È anche uno dei più dettagliati ed è uno dei più particolari per la sua costruzione, quanto contiene 66 capitoli, cioè lo stesso numero dei libri della Bibbia, è diviso in due parti, i primi 39 capitoli, lo stesso numero dei libri del Vecchio Testamento, parlano del rapporto che c'è tra Dio e Israele e hanno un contenuto molto simile all'intero Vecchio Testamento. Gli ultimi 27, lo stesso numero del Nuovo Testamento, hanno un contenuto più neotestamentario, in quanto parlano molto della venuta del Messia, del regno millennio, di consolazione, di altre cose simili, con profezie molto accurate. Però il libro di Isaia è anche uno dei più usati da chi sostiene false dottrine, per esempio i testimoni di Geova. È anche uno dei più attaccati dagli scettici. D'altra parte, è uno dei più difesi dalla Bibbia stessa. La Bibbia stessa difende il libro di Isaia in quanto è uno dei più, tanto per cambiare, citati. Almeno 95 volte viene citato nel Nuovo Testamento il libro di Isaia. Gesù usa Isaia 61, il primo versetto e la metà del secondo, per ufficializzare praticamente il suo ministero. Filippo usa Isaia 53 per portare alla salvezza l'eunuco etiope. È evidente che intorno a questo libro c'è una grande battaglia spirituale. Noi useremo questa battaglia per cercare di capire il senso di questo libro. L'uso distorto che ne fanno le sette e la messa in discussione che ne fanno gli scettici è chiaramente un attacco non al libro di Isaia, ma a tutta la parola di Dio. E un attacco alla parola di Dio, indipendentemente da chi lo faccia, è sicuramente guidato e organizzato da Satana, senza alcun dubbio. E se Satana guida e organizza un attacco contro la Bibbia, può essere solo basato sulla menzogna. Quindi non partiremo da cercare di individuare qual è la menzogna, e questo ci aiuterà a capire. I testimoni di Geova li voglio lasciar perdere perché non vale la pena di sprecarci tempo. Parliamo degli scettici. Loro affermano che questo libro non può essere stato scritto da Isaia per due, tra virgolette, buoni motivi. Il primo motivo è che il libro parla di avvenimenti che si sono svolti nell'arco di circa 240 anni. Quindi gli autori per forza di cose devono essere differenti, perché Isaia non poteva scrivere di cose che avvenivano dopo che lui era morto. Basato su questo presupposto, il libro viene diviso dagli scettici in tre grandi sezioni. Una prima, scritta all'epoca in cui visse il profeta Isaia, un'altra parte scritta all'epoca dell'esilio e una scritta dopo il ritorno dall'esilio. Però con questo ragionamento noi arriviamo un pochino più in là, perché ragionando che uno non può scrivere di cose avvenute dopo la sua morte, Se noi leggiamo profezie di Isaia, per esempio il capitolo 53, dobbiamo dedurre, ragionando come fanno gli scettici, che il libro è stato scritto dopo l'anno zero, anzi dopo l'anno 33, dopo la morte di Gesù, perché solo avendolo visto lo poteva scriverlo, così avrebbe, direbbe uno scettico. Ma questo crea un problema ancora più grande, perché a questo punto dovrebbero spiegare come fa Gesù a citare un libro scritto dopo che lui è stato crocifisso, è resuscitato e è salito in cielo. E ci porta a una serie di domande a cui possiamo rispondere solo accettando il fatto che la Bibbia è divinamente ispirata. La domanda che facciamo da ragazzetti, tutti i ragazzini se la sono fatta, e anche qualche adulto, è nato prima l'uovo o la gallina? E uno non risponderà mai bene, perché se dice l'uovo ti dico, vabbè, la gallina, l'uovo chi l'ha fatto? Se dice la gallina ti dice, vabbè, ma allora come è nata la gallina? Basta leggere Genesi capitolo 1 e c'è la risposta. È semplice, nessuno dei due, è venuta una gallina intera e Dio l'ha fatta. Quindi la prima menzogna, non puoi neanche perderci più tempo perché è chiaramente smascherabile. La seconda è molto più grande e anche molto più importante, e ci voglio fare un discorso più approfondito. Satana, per bocca degli scettici, afferma che il libro deve per forza essere stato scritto da autori vari, non uno solo, in quanto i primi 39 capitoli differiscono agli altri 27 per stile e soprattutto per contenuti. Ora, la faccenda dello stile è semplicemente ridicola, in quanto chiunque è disposto a riconoscere che Shakespeare abbia potuto scrivere opere come La bisbetica domata, come Amleto, come Macbeth, come Giulietta e Romeo, che sono evidentemente molto differenti come stili, tutti riconoscono che Shakespeare è versatile. Perché non potrebbe essere versatile anche Isaia? Shakespeare sì, Isaia no. Ma soprattutto, visto che Isaia era divinamente ispirato, perché Shakespeare può essere versatile e Dio no? Qual è un motivo per cui riconosciamo a un uomo la possibilità di scrivere in diversi stili e non la vogliamo riconoscere a Dio? Quindi questa è un'altra stupidaggine che possiamo archiviare e concentrarci sulla menzogna più importante, che è quella più pericolosa, e ci fa anche capire perché Satana attacca questo libro con tanta forza e perché la Bibbia lo difende con altrettanta forza, anzi di più. La questione del contenuto. Il libro di Isaia contiene affermazioni teologiche molto molto importanti e il diavolo cerca di confonderle chiaramente. Ora, questa è l'introduzione, molto breve come avete visto. Passiamo al messaggio. Abbiamo detto che gli ultimi 27 capitoli sono dedicati in massima parte al Messia, cioè a Gesù, alla sua venuta, alla sua funzione, al suo sacrificio coronato dalla sua risurrezione e al suo ritorno. E anche il regno millennio. Abbiamo detto che la struttura del libro di Isaia rispecchia la struttura della Bibbia, dove il Vecchio Testamento anticipa, dandone delle figure molto chiare, quello che sarà chiarito e rivelato completamente nel Nuovo Testamento. Allo stesso modo, i primi 39 capitoli del libro di Isaia fanno lo stesso con gli ultimi, anticipano e dicono le cose con figure che poi saranno, ma lo dico anche abbastanza chiaramente in varie occasioni. Profetizzando il ministero di Gesù, Isaia mette l'accento sul peccato, sulle sue conseguenze e sulla soluzione che ci regalerà Gesù con la sua morte, col suo sacrificio, la sua risurrezione. Quindi andiamo al libro di Isaia per vedere come comincia il libro, capitolo 1, così differente dal capitolo 40 in poi. Lei a capitolo 1, versetto 2. Udite, o cieli, e ascolta, o terra, perché l'Eterno ha parlato. Ho allevato dei figli e li ho fatti crescere, ma essi si sono ribellati a me. Il bue riconosce il suo proprietario e l'asino alla mangiatoia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza e il mio popolo non ha intendimento. Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattori, figli che operano perversamente, hanno abbandonato l'Eterno, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono sviati e voltati indietro. Il libro inizia parlando del peccato. Peccato di Israele, sì. È interessante, al secondo versetto viene messo l'accento sul fatto che il popolo di Israele è separato da Dio a motivo del peccato. Ma se andiamo avanti, c'è anche di più, versetto 11 in avanti. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti, dei montoni e del grasso delle bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli, dei capri. Non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi? Che calpestiate i miei cortili. Smettete di portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i novilunni e i sabati, il convocare assemblee e l'iniquità assieme alle riunioni sacre. Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni. Sono un peso per me, sono stanco di sopportarli. Dio afferma, fin dai primi versetti del libro di Isaia, che c'è un problema tra lui e l'uomo. E che l'uomo, quando cerca di risolvere questo problema con le proprie opere, non fa altro che peggiorare la situazione. Dio non vuole le nostre opere per risolvere il problema che c'è tra noi e lui. Isaia 41, versetto 24 dice: ecco, voi siete un nulla e la vostra opera è niente. Chi vi sceglie è un abominio. 64, 6: siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco. Avvizziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Strano, il significato è lo stesso. Dal primo capitolo al 41 al 64, le opere umane non possono risolvere la frattura che c'è con Dio causata dal peccato. Ma la cosa interessante viene adesso. Versetto 18 del capitolo 1. Venite dunque e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero come porpora, diventeranno come lana. Il versetto 18 inizia con la parola venite quindi. Il 15 si riferisce ai versetti precedenti, quelli che parlano del peccato che separa Israele da Dio. Quindi vuol dire, basato su quello che ho detto finora, basato su quello che avete fatto, basato sui vostri peccati, e basato sul fatto che le vostre opere non possono risolvere la situazione, venite qua che facciamo i conti? Venite qua che risolviamo il problema. Dio invita a andare da Lui per risolvere il problema. Il capitolo 40, versetto 2 dice: parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. Poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Non temere, o verme di Giacobbe, o uomini di Israele. Io ti aiuto, dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Ecco, il mio servo, che io sostengo, il mio eletto, in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui e egli porterà la giustizia alle nazioni. Come anticipato nel capitolo 1, che vedete molto differente dal capitolo da 40 in avanti, Dio dice che la nostra iniquità è già considerata espiata. Grazie al suo aiuto, grazie alla giustizia portata dal suo servo. Nel capitolo 43 Dio fa una promessa e dice, versetto 25, io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Nel capitolo 38, Ezechia dice nel versetto 17: ecco, è per la mia pace che ho provato una grande amarezza, ma nel tuo amore hai liberato la mia anima dalla fossa della corruzione, perché hai gettato dietro le tue spalle tutti i miei peccati. Io non vedo questa differenza. Versetto 38, il capitolo 38 e il capitolo 43, non mi sembra ci sia una grande differenza. Satana deve per forza attaccare questo libro, perché contiene tutte le verità più importanti che saranno poi spiegate completamente nel Nuovo Testamento. La venuta di Cristo che porterà il perdono dei peccati col suo sacrificio. Ma la cosa che dà più fastidio al nostro nemico è l'affermazione che è ripetuta decine di volte nel libro di Isaia, che Cristo è Dio. Isaia 40, versetto 3, dice: la voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Giovanni 1,23. Quando Giovanni Battista viene interrogato dai farisei che gli chiedono: ma tu chi sei? Lui risponde: io sono la voce di colui che grida nel deserto, raddrizzate le vie del Signore, come disse il profeta Isaia. Quindi Giovanni Battista dice: io sono quello che diceva il profeta Isaia, raddrizzate la via per il vostro Dio. Ma lui stava raddrizzando la via per Gesù. Non mi sembra ci sia confusione in questo. Isaia 45, 21 dice: annunziatelo, presentate le vostre ragioni. Sì, si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto a lungo tempo? Non sono forse io, l'Eterno? Non v'è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore. Non c'è nessuno fuori di me. E nel libro di Isaia e anche in altri libri, l'Eterno Dio afferma a più riprese di essere un Salvatore. Il libro di Osea rincara la dose, perché il capitolo 13, versetto 4 dice: eppure io sono l'Eterno il tuo Dio fin dal paese d'Egitto, tu non devi riconoscere altro Dio fuori di me, e non c'è altro Salvatore fuori di me. Quindi Dio dice che lui è un Salvatore, ma aggiunge che non c'è un altro Salvatore oltre a lui. Luca capitolo 2, versetto 11, dice: poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Se non c'è altro Salvatore che non può essere se non Dio, questo mi sembra evidente, che è nato un Salvatore, quindi è nato un Dio. Non un Dio, ma Dio. Tito capitolo 3, versetto 4 dice: ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, continua, Vecchio e Nuovo Testamento sono perfettamente d'accordo su una cosa: c'è un solo Salvatore, che è Gesù Cristo, e questo Salvatore è Dio. Stop. Amen. Comunque, se non fosse ancora abbastanza chiaro il concetto, ci sono altri passi nel libro di Isaia che non lasciano spazio a nessun dubbio, confrontati con altri passi del Nuovo Testamento. Isaia 40, 18 dice: a chi vorreste assomigliare a Dio? A quale immagine gli mettereste a confronto? Capitolo 40, versetto 25: a chi dunque mi vorreste assomigliare perché gli sia pari, dice il Santo? 46, 5: a chi mi vorreste assomigliare o uguagliare? A chi mi vorreste paragonare, quasi che fossimo simili? Questo è a Giovanni capitolo 14. Versetto 18, 8, scusate, Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Che cosa sta dicendo Gesù a Filippo? Che lui assomiglia a Dio? Che lui e Dio sono uguali? Il libro di Isaia esclude queste due possibilità di interpretazione. Quindi, leggiamola senza interpretare. Gesù sta dicendo esattamente quello che dice. Chi ha visto lui ha visto il Padre, perché tutti e due sono Dio. Il Figlio e il Padre sono Dio, sono la stessa cosa. E questo perché Gesù è Dio. Isaia 35, Dio fa un'affermazione definitiva su questo argomento. Capitolo 35, versetto 3 dice: fortificate le mani infiacchite, rendete ferma le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. Matteo, siamo Giovanni, facciamo un passo indietro. Matteo capitolo 1. Versetto 20. Giuseppe voleva lasciare Maria, gli apparve un angelo, ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Versetto 21. Ed ella partorirà un figlio, e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo da peccato. Dio dice: verrò io stesso a salvarvi. Matteo dice che l'angelo dice a Giuseppe: chiamarlo Gesù, perché è venuto a salvare il suo popolo. Cosa? Dite che Isaia 35,4 Dio si riferiva alla salvezza del popolo di Israele, del suo popolo. Esattamente quello che dice Matteo: è venuto a salvare il suo popolo. Ora, questo da solo dovrebbe essere già convincente, ma in Isaia 35 vengono indicati dei segni che renderanno evidente che quello è il tempo in cui Dio in persona è venuto per salvare. Isaia 35, versetti da 5 in avanti. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Ora, allora significa allora, quando Dio verrà in persona per salvare. Allora, in quel momento, quando questo succederà, quando Dio verrà per salvare, dice Isaia, succederà questo. Ciechi, zoppi, sordi, muti, saranno guariti. Sgorgeranno acque. Gesù dice: chi crede in me, da lui sgorgeranno fonti di acqua viva. Ora, potrei elencare decine di miracoli in cui Gesù ha guarito le quattro categorie citate in Isaia 35. Zoppi, ciechi, sordi, muti, ma facciamo una cosa più semplice. Torniamo a Luca, capitolo 7. Luca capitolo 7, versetto 19. Giovanni era in prigione e lui manda due discepoli da Gesù. E Giovanni, versetto 19, 7:19. E Giovanni, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò da Gesù a dirgli: sei tu colui che ha da venire oppure dobbiamo aspettare un altro? Quegli uomini dunque andarono da lui e gli dissero: Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? In quella stessa ora Gesù ne guarì molti, da infermità, da calamità e da spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E Gesù rispondendo disse loro: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Gesù risponde a Giovanni Battista, ai suoi discepoli, facendo riferimento a Isaia 35. O pensate che sia un caso che lui cita tre delle quattro categorie citate in Isaia 35? E, oltre a questo, a chi è riferito Isaia, capitolo 9, versetto 5? Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Un bambino ci è nato e sarà chiamato Padre eterno e Dio potente. Isaia 44:6, così dice l'Eterno, il Re di Israele, e suo Redentore, l'Eterno degli eserciti: io sono il primo e sono l'ultimo, e all'infuori di me non c'è Dio. Apocalisse capitolo 2, versetto 8, e all'angelo della chiesa in Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Curioso. Il primo e l'ultimo, la stessa definizione che Isaia usa, di cui Isaia usa per definire Dio, è citata per definire chi è morto e resuscitato. Sarà per caso Gesù? Sapete, quando facevo le gare di pesca, capitavano delle volte in cui il pesce non voleva assolutamente mangiare, e quindi nessuno prendeva niente. Poi a un certo punto c'era qualcuno, sempre, che prendeva un pesce. Sicuramente è un caso che uno prende un pesce quando il pesce non mangia. Quando prendeva il secondo, cominciava a venire i sospetti. Quando prendeva il terzo, se facevi come lui, prendevi pesce anche te, perché sta facendo la cosa giusta. Ora, qui ci sono, varie affermazioni. Se noi vediamo un versetto, una coppia di versetti, l'Antico e Vecchio Testamento, in cui c'è un termine, un attributo che è usato sia per Dio che per Gesù, potremmo considerarlo forse un caso. Due farebbero venire un sospetto, sicuramente. Tre darebbero una certezza. Ma quanti ne ho citati? Tanti. Non sono tutti. Con tutti questi versetti che stabiliscono un rapporto diretto tra la divinità di Dio e quella di Gesù, se non capisci che Gesù è Dio, è solo perché non vuoi farlo. Allora, purtroppo il tempo è poco, e sono riuscito solo a parlare di una delle tante verità spirituali che sono contenute nel libro di Isaia. Questo libro è come un grande cartello indicatore, una grande freccia puntata verso la croce, puntata verso Gesù, e su questa freccia c'è scritto Dio. Io inizialmente mi ero proposto di dedicare meno tempo a questo argomento, parlare anche di altri argomenti importanti del libro di Isaia, tipo la consolazione, il millennio, la chiamata, sono tanti altri argomenti. Ma mentre preparavo il messaggio mi sono reso conto che è proprio questo che provoca l'accanimento di Satana. Lui non vuole che la gente creda che Gesù è Dio. E perché ce lo dice lo stesso Gesù? In Giovanni capitolo 8, versetto 24, quando lui dice ai giudei: perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Il versetto 25. Allora gli dissero: chi sei tu? E Gesù disse loro: proprio quello che vi dico. Questo è uno dei versetti più chiari in cui Gesù afferma di essere Dio, un versetto che qualcuno ha dovuto modificare in modo assurdo per poter negare questa evidenza. Tra l'altro, questa la modifica rende incongruenti i due versetti, perché la modifica dice: se non credete che sono io, morirete nei vostri peccati. Però poi non torna quel versetto successivo che dice: chi sei tu? Quello che vi dico. Non ha senso. Questo versetto ci dichiara il motivo per cui è importante essere convinti che Gesù è Dio, per non morire nei nostri peccati. E è quello che Satana vorrebbe. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché